Di nuovo buonasera a tutti e a tutte, e benvenuti a questo appuntamento settimanale con il Centro Studi Biblici per il commento del Vangelo della Domenica. Questa domenica è la festa di San Giovanni, Giovanni Battista, e la fiesta de San Juan, la festa di San Giovanni famosa, e leggiamo la nascita di Giovanni secondo l'Evangelista Luca. Il testo lo troviamo appunto nel Vangelo di Luca, capitolo primo, dal versetto 67. 57, scusate, 57 fino al 66, 80. E Luca è un abile narratore e l'evangelista che più adopera anche la storia, possiamo dire così, per farci conoscere la sua teologia. E conosce molto bene anche Luca le tecniche narrative dell'antichità, quel modo di costruire i racconti, che ricordano anche altre opere letterarie del tempo. Una caratteristica, per esempio, nelle opere antiche era fare dei parallelismi, presentare due personaggi a confronto per mettere in evidenza anche le differenze tra questi personaggi. Allora, Giovanni Battista è presentato da Luca all'inizio del Vangelo come introduzione alla figura di Gesù, di cui si parlerà anche della nascita un po' più avanti. Per cui sono queste due figure all'inizio del Vangelo di Luca che servono per capire la novità di Gesù, di mettere più in evidenza la novità di Gesù. Per cui quello che si dice a Giovanni Battista verrà anche in un certo senso ridetto per quello che riguarda la nascita di Gesù, però sempre con delle differenze notevoli per comprendere la novità e la forza e la grandezza di Gesù nei confronti del Battista. Il testo dice così: per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. E i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e gioirono con lei. Luca è molto ristretto nel parlare di questa nascita, dice soltanto che si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. Luca dà più attenzione alla reazione dei vicini e i parenti che si meravigliano e dicono come il Signore ha esaltato in Elisabetta la misericordia e si rallegrano moltissimo. Per comprendere un po' questa reazione dei vicini, bisogna andare un po' indietro nel Vangelo, quando Luca ha già presentato questa coppia di sposi, Elisabetta e Zaccaria. Una coppia, possiamo dire, perfetta, nel senso come la descrive Luca, molto osservanti, persone molto pie, persone che stavano molto attenti a tutte le osservanze della legge. Però Zaccaria è anche un sacerdote che partecipa al culto del Tempio di Gerusalemme, ma una coppia così pia, così osservante, ma sterile. Una cosa sembra quasi un controsenso, perché la sterilità in quella tradizione religiosa era vista come una maledizione. Allora Luca sta dicendo come si può essere così religiosi, così attaccati alle devozioni, alle tradizioni religiose ed essere completamente sterili, incapaci di dare vita. Quindi la religione porta un po', porta verso questa tendenza alla sterilità, anche alla inutilità, una vita inutile, incapace di comunicare vita agli altri. Allora, Luca ha presentato questa figura, certo erano persone, comunque buone persone, e il Signore interviene per togliere quella vergogna, di Elisabetta. Elisabetta dirà: il Signore si ricorda della mia, si è ricordato di me con la sua misericordia. Lo stesso che adesso dicono anche i vicini di casa, perché Elisabetta ha visto che finalmente il suo grembo darà alla luce questo bambino, questo figlio. E Luca ha già presentato anche la reazione di Zaccaria, Zaccaria che nel tempio ha avuto una visione dell'angelo Gabriele, parlando di questa nascita e il piano di Dio che vuole un po' sconvolgere quelli che erano tutti gli schemi assodati e tutte le maniere di vedere la realtà e la vita stessa. Dio vuole sconvolgere tutto questo, interviene presso questa coppia facendo nascere un figlio, Giovanni, ma Zaccaria nel tempio che ha ricevuto un annuncio da parte dell'angelo, Zaccaria non crederà a questo. È una cosa anche curiosa. Una persona così presa dal culto a Dio, come era il sacerdote, quando Dio gli parla in prima persona, il sacerdote non ci crede. E allora l'angelo Gabriele rimarrà muto fino alla nascita di questo figlio, perché non hai creduto alle parole del Signore. Quindi Luca sta giocando con la questo contrasto tra una religiosità che è sterile, una religiosità dal punto di vista del culto, che è incapace di dire niente alla gente, come questo sacerdote che era muto, che diventa muto, non certo come una punizione fisica, ma dobbiamo intenderlo anche a livello più esistenziale, personale, cioè chi non si fida di Dio, chi non si apre alla novità del suo messaggio, non ha niente da dire agli altri, è come se fosse un povero muto. Ecco, fatta questa premessa, possiamo comprendere ora come i vicini di casa si rallegrano quando nasce questo bimbo perché Dio, ecco, ha esaltato in lei la sua misericordia, cioè ha tolto quella vergogna, di essere sterile, ma non si tratta soltanto di un figlio per una coppia di persone, ma si tratta di un figlio che sarà il precursore, colui che darà, l'avvio a questa venuta, a questa presenza del Dio con noi, del Signore in mezzo a noi. E avvenne nell'ottavo giorno che giunsero per circoncidere il bambino e volevano dargli il nome di suo padre, Zaccaria. E in risposta sua madre disse: No, sarà chiamato Giovanni. E le dissero: Nessuno nella tua parentela è chiamato con quel nome. Allora domandarono con cenni a suo padre con quale nome voleva che si chiamasse. Ecco, interessante anche qui Luca ci racconta una delle tradizioni più importanti, una delle norme, delle leggi più importanti del popolo di Israele, che è la circoncisione nei confronti dei figli maschi. L'ottavo giorno, dalla nascita, il bambino viene circonciso, gli si fa questo taglio nel prepuzio, in questa maniera un segno indelebile che rimane sulla carne e questo segno di appartenenza al popolo di Israele. E da questo momento il figlio può partecipare dalle promesse, da tutte le benedizioni che quel popolo gode. E anche di tutti i doveri che la legge ovviamente impone a quel popolo. Ecco, curiosamente, quando si faceva la circoncisione si dava anche il nome al bambino e la tradizione era che il figlio prendeva il nome del padre, quindi era una maniera anche di tramandare non soltanto la vita, ma tramandare anche tutto un bagaglio religioso, una tradizione importante in quel popolo. Per cui sarebbe stato normale che si chiamasse Zaccaria come il padre. D'altronde anche da noi fino a un certo tempo ha funzionato così, il primogenito prendeva di solito il nome del padre, in una maniera di tramandare la tradizione di quella famiglia. Bene, curiosamente qui interviene la madre, cosa che non fa parte di quel costume, di quella cultura, dove la donna non aveva proprio voce, interviene Elisabetta dicendo no, non si chiamerà Zaccaria. Interessante, Zaccaria tra l'altro è muto, è rimasto muto dopo quell'incontro con l'angelo nel Tempio di Gerusalemme, per cui è ovvio che deve intervenire. La moglie, sembra che sia la moglie quella che fa la figura proprio qui del sacerdote, del padre famiglia, del capo di famiglia, dicendo che il bambino si chiamerà Giovanni. Così aveva detto l'angelo sempre all'annuncio a Zaccaria. Giovanni vuol dire Dio è benevolo, Dio è misericordioso. Cioè, Luca sta dicendo già che attraverso questo personaggio nella storia si farà sentire con una forza enorme la misericordia e la benevolenza del padre. Questo bambino sarà come colui che preparerà tale annuncio e tale presenza, che sarà poi quella del Signore Gesù, quello che sarà proprio espressione nella carne di questa misericordia. Ecco, i vicini, i parenti si meravigliano perché nessuno in quella famiglia si chiama Giovanni. Interessante, una famiglia così religiosa, così attaccata alla tradizione, al culto, alle devozioni. A nessuno è venuto mai in mente dare questo nome così bello, Dio è benevolo, Dio è misericordioso. Si vede che le persone religiose amano nomi più duri, più forti del Dio giudice, del Dio vendicativo, del Dio che è forza, che è potente, non lo so. Comunque sorprende che Elisabetta rompa con la tradizione. Ha rotto con la tradizione al momento che lei interviene per dare il nome al bambino e poi dando un nome che non appartiene a quella parentela. In questa maniera Luca sta dicendo come la nascita di questo bambino, di Giovanni, è già un rompere e uno staccare con tutta una tradizione precedente. Se veramente Dio è benevolo, Dio è misericordia, come dice questo nome, significa che perché questa misericordia si possa sperimentare nella storia, bisogna rompere e bisogna liberarsi da tanti schemi, da tante dottrine, da tanti pregiudizi che la religione stessa aveva inculcato e che aveva reso impossibile percepire questa misericordia del Padre e che aveva lasciato anche sterili le persone, come questa coppia, Elisabetta e Zaccaria, e che spesso lasciava anche muti i suoi rappresentanti perché avevano poco da dire quando vivevano così legati alle loro dottrine, le loro tradizioni. Ecco, allora quando chiedono al padre, visto che è muto, con cenni, con quale era muto e sordo anche ovviamente, che si chiamasse, Zaccaria, chiesta una tavoletta, vi scrisse Giovanni e il suo nome. Quindi Zaccaria ha scritto lo stesso nome che già l'angelo l'aveva annunciato nella quella manifestazione nel Tempio, e che anche la moglie Elisabetta ha confermato. E tutti si meravigliano che anche Zaccaria abbia dato retta alla moglie. Questa è una cosa anche sorprendente, che il marito, il capofamiglia, si deve un po' adattare a quello che dice in questo caso la moglie. E in quel medesimo istante la sua bocca si aprì e la sua lingua si sciolse e parlava benedicendo Dio. Quindi, dal momento che il nome è stato dato al bambino, si è attuata la promessa che Dio aveva già fatto a Zaccaria sulla nascita di questo figlio e sul nome che avrebbe dovuto ricevere. E da quel momento allora Zaccaria riprende a parlare, cioè finalmente anche Zaccaria si apre con la novità di un Dio che è benevolo, che è misericordia, e dopo ci sarà anche il cantico di Zaccaria che loderà il Signore. Tutti i vicini furono presi da timore e in tutta la regione montagnosa della Giudea si discorreva di questi avvenimenti. Quindi è stato qualcosa di inaspettato, di grandioso, quello che è accaduto nella casa di Elisabetta, di Zaccaria, con la nascita di quel bambino Giovanni. Tutti coloro che ne venivano a conoscenza li custodivano nel loro cuore, dicendo: che cosa diventerà mai questo bambino? Difatti, la mano del Signore era con lui. Poi il testo continua, si salta il cantico del Benedictus di Zaccaria, e si dice: il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito e stava in regione desertiche fino al giorno della sua manifestazione davanti a Israele. Quindi da una parte c'è la gente che si meraviglia e che lì per lì non comprende tutto questo cambiamento, questa novità, però dice Luca che conservavano il loro cuore, fanno memoria di questo fatto, perché servirà per capire poi anche le cose che accadranno di seguito, che saranno ancora molto più forti, che avverranno poi sempre con questo figlio, con Giovanni Battista, quando nel deserto proclamerà proprio la conversione, quando poi presenterà l'entrata nella storia di Gesù di Nazareth. E si chiedono che cosa mai diventerà questo bambino, ancora non possono comprendere, capire fino in fondo che cosa è il progetto del padre, perché la mano del Signore sopra era con lui. Ecco, la parte finale appunto del bambino che cresce, si fortifica, lo stesso si dirà anche di Gesù quando si parlerà della sua nascita, nel senso che anche il bambino cresceva e si fortificava, però la differenza è che questo Giovanni, dice, si ritira in regione desertiche fino al giorno della sua manifestazione davanti a Israele. Ecco, Gesù non si ritirerà in nessuna regione desertica, Gesù starà in mezzo alla gente fin da piccolo, e questo sarà un modo anche di far conoscere la misericordia, la benevolenza di Dio, che in qualunque ambiente, in qualunque realtà umana si può sperimentare se uno si apre alla ricchezza del suo amore. Ecco, Luca allora ha fatto un confronto, anche se abbiamo letto soltanto la nascita del Battista, tra Giovanni e Gesù. Più avanti si parlerà anche della nascita di Gesù, anche lì si dirà della circoncisione, del nome, Gesù che verrà anche presentato, Gesù che crescerà e si fortificherà. Però sono tutte delle strategie narrative di Luca per piano piano mettere più in evidenza la grandezza di Gesù nei confronti della figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista parlerà per esempio di questo battesimo per la conversione dei peccati. Lui pensa ancora con la mentalità dell'Antico Testamento: bisogna convertirsi, bisogna anche lasciare, ed era una cosa giusta, ovviamente, qualunque realtà di male. Però la novità di Gesù è che lui non parlerà mai del peccato, parlerà sempre della grazia, parlerà sempre della misericordia, così come il nome del Battista già preannunciava: Dio è benevolo, Dio è misericordia. Vale, grazie per la vostra partecipazione. Se avete adesso qualche domanda o qualche intervento da fare, possiamo dedicare un tempo anche a voi. Ecco, oggi è la giornata più lunga dell'anno, oggi comincia l'estate, 21 giugno, e la notte è più corta, ovviamente, e così si celebra proprio il 24 con la nascita del Battista e con il solstizio d'estate, perché quando nasce il Battista, possiamo dire così: il sole comincerà da questo momento a calare, perché dopo verrà la nascita di Gesù, che sarà il vero sole vittorioso. Ecco, possiamo identificare il deserto con la libertà dal mondo e con l'essenzialità della vita? Sì, il deserto ha delle grandi. È molto evocativo quando si parla del deserto nel Nuovo Testamento perché ha dei riferimenti all'antico molto forti. Il deserto è il luogo dell'alternativa, è il luogo anche del cambio, del cambiamento, anche ovviamente dell'essenzialità. È il luogo per protestare contro un sistema che è ingiusto. Allora lasciamo il sistema per aprire delle vie nuove, delle alternative. Ma il deserto è anche il luogo della prova, ecco, anche le tentazioni di Gesù saranno presentate nel deserto, a ricordo di come il popolo nel deserto fece fatica a saper portare avanti il dono della libertà. E poi il deserto è anche il luogo dell'incontro tra gli innamorati, dove i profeti parlano di questo portale nel deserto per parlare al cuore. Quindi sono tanti riferimenti che hanno a che fare appunto sì con una libertà, con un rompere con un sistema. Del quale non si condivide la sua realtà, la sua struttura, il suo modo di essere, e aprire una strada nuova nel deserto, un cammino nuovo verso la libertà e ovviamente anche verso l'essenzialità di vita, certamente. Giuseppe da Portici, a proposito della misericordia verso Elisabetta, io penso che Dio di norma lascia gli uomini liberi nella responsabilità ed interviene molto di rado per incidere nella storia degli uomini. Cosa pensi? Certo, Dio non interviene mai direttamente, non si può sostituire a noi. Dio interviene promuovendo in noi tutto quello che di buono, di vivo c'è perché la storia possa camminare bene. Questo è il modo di intervenire. Dio interviene attraverso, diciamo, con il suo spirito attraverso di noi, promuovendo il bene che c'è in noi, non sostituendosi a noi. Per il caso di Elisabetta, diverso, qui abbiamo veramente una teologia, stiamo parlando della teologia di Luca, nella quale si deve presentare come Dio realizzerà il progetto nella storia. E il progetto nella storia si realizzerà con la nascita di Gesù, suo figlio, però questa nascita è stata preceduta, preparata dalla nascita di un altro personaggio, Giovanni, che ha servito appunto a preparare il cammino, a fare il precursore, ma tutto questo anche come una teologia anche che veniva d'antico, per cui anche il Messia non si sarebbe presentato da solo, il Messia sarebbe stato anche preannunciato, sarebbe stato anche presentato da un altro personaggio importante. Ecco, Dio interviene, diciamo, toccando il nostro cuore, perché noi possiamo fare delle scelte giuste, però certamente non sostituendosi a noi, che nel caso di Elisabetta è una teologia di Zaccaria, con la quale Luca vuol dire che comunque il progetto di Dio si è avverato nella storia e che ci sono state delle realtà umane che l'hanno accolto. Chiara per Filippo, Giovanni doveva diventare sacerdote come padre. Anche questo sì, vero, non l'ho detto, grazie Chiara. Certo, Giovanni era sacerdote per discendenza, perché il sacerdozio non era una vocazione come oggi che uno decide di farsi prete. Il sacerdote lo era per nascita, se il papà, il padre era sacerdote di quella discendenza sacerdotale, il figlio riceveva anche il sacerdozio. Ecco, Giovanni rompe anche con questo. Non si dice mai di Giovanni che è sacerdote, si ritira nel deserto anche come una rottura contro tutto questo tutta questa mania di intendere la realtà. Ecco, uno potrebbe dire cosa è andato a fare nel deserto. Nel deserto qualcuno anche tira fuori anche la storia degli Esseni, questi gruppi che erano anche di rottura con il sistema, soprattutto il sistema religioso, però erano diventati anche molto molto estremisti anche dal punto di vista delle osservanze. Ecco, questo non si può dire di Giovanni Battista perché non si comporta come uno di quelli degli Esseni che si erano ritirati nel deserto. Nel deserto c'era parecchia gente, quindi il deserto era sempre un luogo molto ambito per poter costituire delle nuove proposte, delle cose che potessero servire d'alternativa alla società del tempo. Comunque Giovanni rompe con il sacerdozio, anche questo sì. Qualcuno sostiene che Gesù è stato discepolo di Battista. Tu cosa? Sì, anche questo, certo, anche Gesù si presenta che va nel deserto, dice Giovanni. Ma queste sono diciamo, delle deduzioni di cui non abbiamo alcun dato per poterlo dimostrare, perché i Vangeli non sono una biografia di Gesù, i Vangeli sono una teologia sulla sua persona. E allora è ovvio che gli evangelisti presentano Gesù in confronti di Giovanni Battista per la questione del battesimo, quindi è ovvio che si trova nel deserto con lui. Però non abbiamo alcun dato per poter dimostrare questo, non c'è assolutamente alcun dato. È curioso che Gesù, mentre gli evangelisti parlano dei gruppi sociali del tempo, nei Vangeli trovate sempre farisei, sadducei, zeloti, sommi sacerdoti, gli scribi. Non si parla mai degli Esseni, quindi questi gruppi che erano nel deserto con i loro discepoli, con queste realtà molto, possiamo dire, anche molto estremiste. Quindi vuol dire che questo non creava, non interessava, non incideva, no? Per quello che era la teologia degli evangelisti, quindi non si può dimostrare in nessuno dei modi che Gesù sia stato un discepolo battista. Io se dovessi dare una risposta, non credo di questo. Penso che Gesù ha avuto una sua formazione senza bisogno di doversi appoggiare in terze persone. Ecco, dunque mi sono perso. Anche Gesù ha trascorso del tempo in un deserto per 40 giorni. Qual è il suo significato? Davide, questo si studia con le tentazioni. Il 40 è una cifra tonda che significa tutta la vita. Gesù è stato provato per tutta la sua vita, o tentato per tutta la sua vita, e il deserto è questo cammino che lui ha portato avanti, questa realtà nuova che lui ha voluto proporre, o questa alternativa che lui ha offerto con il suo messaggio. Quindi, quando uno offre delle cose nuove, è subito, così combattuto, non combattuto, è colpito da tanti fronti, no? Quindi non è che sono 40 giorni nel deserto, quanto tutta la sua vita in questa alternativa di novità che Gesù ha voluto portare è stata sempre messa alla prova in maniera molto forte. Perché Gesù dice che tra i nati di donna Giovanni è il più grande, tra i nati di donna non c'è uno più grande, lo stesso è il piccolo. Ecco, sì, vabbè, perché ovviamente perché Giovanni Battista appartiene alla tradizione del passato, quindi tra quelli che provengono da questo passato non è uno più grande, non c'è stato uno più grande del Battista. Perché? Perché il Battista ha avuto questo compito di annunciare la presenza del Messia e di invitare al cambiamento, alla conversione per poter accogliere questo Messia. Però allo stesso tempo dice che è il più piccolo nel regno e più grande di lui perché. Perché Giovanni Battista non conoscerà il regno, Giovanni Battista muore prima di capire la novità di Gesù. Giovanni Battista, quando è in carcere, soffre una terribile crisi, dicendo: ma è questo colui che dobbiamo aspettare di Gesù o è un altro? Le cose che facevano Gesù al Battista non le garbavano molto. Per cui Giovanni Battista non ha visto il regno, non ha sentito il regno, quindi anche il più piccolo nel regno che ha capito la novità di Gesù e che l'ha accolta è più grande di lui, certamente. Cioè, nei confronti del passato, Giovanni Battista è il più grande perché ha preparato il cammino per la presenza del Messia, però nei confronti già del futuro è il più piccolo e più grande di lui perché tutti hanno visto le cose che lui non ha visto, quella del regno, certamente. Dunque, grazie Riccardo per tutto. Puoi fare qualcosa per le trascrizioni sul sito? Mi zia ottantenne mi sgrida se non gliele porto. Ma penso che le trascrizioni. Allora, le trascrizioni Giuseppe e Alberto li faceva quando registrava le videomedie. E allora c'era Stefania di Roma che.